UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Benvenuti e bentornati da noi alla Radio in Italiano, alla Radio UMH dell'Università Miguel Hernández di Elche. Buongiorno Stefania Pastore.
Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti.
Oggi abbiamo una nuova trasmissione e se parliamo dell'Italia parliamo sempre dell'arte. Ma oggi questa forma artistica prende una forma nuova, vero Stefania?
Sì, sì, sì. Questo era un programma che avevamo in mente da fare già da diversi mesi, poi per una cosa o un'altra non ci siamo riusciti, ma adesso Pierre e io ci siamo impegnati e abbiamo studiato tante cose per trasmettervele.
Allora, oggi prima di tutto dobbiamo dire di cosa parliamo, è il patrimonio immateriale dell'Italia. E dobbiamo dire che se la Francia, l'Italia e la Spagna sono i paesi che hanno, diciamo, il più grande numero di patrimoni artistici, al mondo, dobbiamo dire che anche l'Italia ha tanto da provvedere anche nel mondo del patrimonio immateriale.
Immateriale, sì, perché di solito quando appunto si pensano ai beni protetti dall'UNESCO, noi immaginiamo più quelli che sono quelli tangibili, cioè un parco, una città, o un quartiere, un complesso archeologico. Però oggi non vogliamo parlare di quello, oggi vogliamo parlare di quello che è il patrimonio culturale immateriale, per cui questo è l'insieme di tante altre cose. E appunto i patrimoni orali e immateriali dell'umanità sono espressioni della cultura immateriali che l'UNESCO ha inserito in un elenco per cercare di risaltare l'importanza che hanno appunto queste manifestazioni, perché in realtà può essere un po' di tutto, può essere un linguaggio, una determinata tipo di cucina, una tradizione, dell'artigianato, dei canti, un linguaggio, può essere tante cose. Infatti noi in Italia, l'UNESCO ne ha dichiarati 9 e sono, adesso le elencheremo, ve le racconteremo tutte, sono veramente molto diverse l'uno dall'altro. Per cui questo patrimonio immateriale è considerato fondamentale nel mantenimento della diversità culturale di fronte alla globalizzazione, e la sua comprensione e conoscenza aiuta il dialogo interculturale. Appunto, il fatto di portare a conoscenza queste tradizioni è anche un modo per incoraggiare il rispetto reciproco dei diversi modi di vivere. Infatti l'importanza non risiede proprio nella manifestazione culturale in sé, bensì nella ricchezza di conoscenze e competenze che vengono trasmesse da una generazione all'altra. Perché infatti, poi vedremo quali sono le caratteristiche per poter arrivare ad essere considerato un patrimonio culturale protetto, deve avere determinate caratteristiche. Una delle quali, e forse anche addirittura la più importante, è il fatto di essere trasmessa nel tempo da una generazione all'altra. E l'UNESCO infatti ha stabilito due liste, ci sono due liste. Una è la lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile ed è aumentare la consapevolezza della sua importanza. Poi esiste un'altra lista, che è la lista del patrimonio immateriale, che necessita di urgente tutela, appunto allo scopo di mobilitare la cooperazione internazionale e fornire assistenza ai portatori di interesse e adottare misure adeguate, perché ci sono appunto appunto alcune tradizioni che col tempo iniziano ad avere difficoltà ad essere trasmesse da generazione a generazione, per cui si vuole un po' aiutare il mantenimento di queste, di questa conoscenza.
Ci sono criteri per l'iscrizione di elementi nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale. Così diciamo che nelle schede di nomina si richiede agli stati membri di dimostrare che un elemento proposto per l'iscrizione nella lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile dell'umanità soddisfi tutti i seguenti criteri, che sono l'elemento costituisce patrimonio culturale immateriale come definito nell'articolo 2 della Convenzione. L'iscrizione dell'elemento contribuirà a garantire visibilità e consapevolezza del significato del patrimonio culturale immateriale e ad incoraggiare il dialogo tra diverse culture, riflettendo così la diversità culturale in tutto il mondo e testimoniando la creatività umana. Sono elaborate misure di salvaguardia che possono proteggere e promuovere l'elemento. L'elemento è stato selezionato in seguito ad un'ampia partecipazione della comunità, del gruppo o degli individui interessati e con il loro consenso libero e preventivo. E anche, per finire, l'elemento incluso in un inventario del patrimonio culturale immateriale presente nel territorio dello Stato membro, cioè dell'Italia in questo caso, facente domande di iscrizione come definito l'articolo 11 e l'articolo 12 della Convenzione.
Sì, infatti è tutto un procedimento molto
complesso. È abbastanza lungo, complesso.
È molto lungo, perché bisogna decidere, bisogna presentarlo a un comitato, poi questo comitato deve presentarlo al Ministero, poi il Ministero lo deve presentare all'UNESCO. C'è una cosa che dura veramente anni,
è
anni,
lungo.
anni. Questo.
Anche lo sappiamo qua ad Elce, perché ad Elce ne abbiamo anche parecchi, ne abbiamo due in questa città. Abbiamo il palmetto, il palmeralla, diciamo il più grande palmetto d'Europa, dicono il terzo al mondo. E anche abbiamo il mistero di Elce, questa rappresentazione sacrolirica medievale.
Che è stato uno dei primi, perché l'UNESCO ha formato questo convegno.
Sì, l'anno 2000 e 2001.
Sì, 2001 poi c'è stata la 32esima conferenza generale dell'UNESCO, che era stata fatta a Parigi, che è partito dal 2003, ed è stato proprio uno dei primi. Poi col tempo se ne sono aggiunti tanti altri, ma è stato proprio uno dei primi questo di Elce.
Sì, perché questi dell'Italia partono dal 2008 fino al 2016, l'ultimo per la falconeria.
Sì, sì, sì.
Poi c'è stato l'opera dei Pupi Siciliani nel 2008 insieme al canto a tenore sardo.
Sì, poi appunto ne sono stati aggiunti altri. Per cui ci sono l'elemento candidabile, deve dunque possedere delle determinate caratteristiche. Uno, come avevamo detto, deve essere trasmesso da generazioni in generazioni. Poi deve essere costantemente ricreato, infatti per esempio questo di Elce tutti gli anni viene ripresentato, non è importante che la comunità lo rappresenti costantemente. Poi deve permettere ai gruppi e alle singole persone di elaborare il senso di appartenenza sociale e culturale, deve promuovere il rispetto per la diversità culturale e per la creatività umana e poi deve diffondere l'osservanza del rispetto dei diritti umani e della sostenibilità dello sviluppo di ogni paese. Infatti nella dichiarazione, questa che dicevo che è stata fatta a Parigi nel 2003, sottolineo una cosa che è molto importante. Si precisa che tutte queste rappresentazioni che vengono tutelate devono essere compatibili con i diritti umani, con il rispetto reciproco tra le persone, con lo sviluppo sostenibile. Cioè è fondamentale che abbiano queste caratteristiche per poter anche entrare a far parte di questi elenchi. Per cui, come abbiamo detto, c'è un po' di tutto in questo: tradizioni ed espressioni, linguaggio, arti, spettacolo, consuetudini sociali, poi anche ovviamente eventi rituali e festivi, artigianato tradizionale, c'è proprio un po' di tutto. E in Italia, come abbiamo detto, sono 9 i nostri patrimoni. In Spagna, anche in Spagna ce ne sono diversi, ce ne sono almeno una decina o forse anche qualcosa di più anche in Spagna.
Sì, semplicemente abbiamo parlato prima dell'articolo 2 e non sappiamo cosa ci dice quell'articolo 2, sì. Veramente non è lungo, tranquilli, lo possiamo ascoltare bene. Beh, semplicemente dirvi che le forme immateriali della cultura sono state riconosciute dall'UNESCO, come diceva Stefania, con la Convenzione del 2003 e ratificata dall'Italia nel 2005. Allora, diciamo, parliamo dell'articolo 2, scusate. Secondo l'articolo 2, il patrimonio immateriale è definito come le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo lascito immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia, e dà loro un senso di identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. L'Italia vanta, oltre all'arte della pizza, altri 7 elementi iscritti della lista per la tutela del patrimonio UNESCO: l'opera dei pupi siciliani.
Adesso ve ne parleremo poco alla volta e cercheremo di riassumere un pochino ogni cosa.
Sì. C'è anche il canto a tenore sardo.
Sì.
L'ascolteremo anche. Sì. Il saper fare il luitario di Cremona.
Sì. Che tra l'altro questo proprio ovviamente mi piacciono tutti, non posso dire che non piacciono tutti.
Amando però, tanto l'arte.
Però
questo
del saper fare il luitario mi è piaciuto proprio.
Parliamo
sì.
dello Stradivarius.
Sì, perché l'artigianato cremonese appunto è rinomato per la costruzione, il restauro di quelli che sono gli strumenti ad arco, no? Violini, viole, violoncelli, contrabbassi. E gli artigiani frequentano una scuola specializzata basata su uno stretto rapporto proprio tra l'insegnante e lo studente, e perché è necessario un lungo apprendistato. Poi si va a scuola, si impara, poi si va in una bottega a fare l'apprendistato e si continua a perfezionare la tecnica. Ovviamente la tecnica necessita di molti anni, e ogni artigiano, pensate un po', è così precisa, così laboriosa, così dettagliata la costruzione di ogni violino, che un artigiano, ma stiamo parlando di un artigiano comunque già molto esperto, può produrre da 3 a 6 strumenti all'anno, e 6 sono ben pochi a costruirlo, però da 3 a 6 al massimo, perché proprio devono plasmare, assemblare a mano più di 70 pezzi di legno. Ok, intorno a uno stampo. E la cosa bella è che appunto tutto ciò non è né semi-industriale né industriale, assolutamente. Tutti i pezzi sono fatti in modo artigianale e ogni pezzo, appunto stiamo parlando di 70 pezzi, viene selezionato e formato dall'artigiano, dal luthaio, scegliendo proprio dei tipi di legni diverse, per cui magari lo stesso violino non è stato costruito con lo stesso legno, ma ogni pezzo ha bisogno di un determinato tipo di legno, il quale deve essere stagionato in un determinato tipo di modo, per cui per quello che è veramente laborioso e lungo e necessita di tanta saggezza questo. Per cui infatti una cosa che mi sono anche un po' stupita, che al mondo ci sono solo 141 botteghe che producono questo tipo di strumenti.
È già tanto?
Ma guarda, sono 141, ma 93 delle 141 sono in Italia e 71 a Cremona, per dire Cremona come veramente specializzata in quello. Poi ce ne sono alcuni in Oriente, adesso le fanno anche in Oriente, ma le più prestigiose sono queste. E si dice che proprio a Cremona nacque il primo violino, intorno al 1505-1510 più o meno, dalle mani di Andrea Amati, è molto famoso questo nome, e il nipote Nicola Amati poi è andato avanti con questa tradizione, con la tecnica, fino a poi a specializzare proprio la produzione di questi violini. Infatti è considerato il capostipite della liuteria classica a Cremona, Nicola Amati, e ha avuto dei discepoli che ovviamente vi suoneranno, conoscerete i nomi, tra cui Antonio Stradivari, poi ci sono anche i Guarnieri, Bergonzi, tutti adesso i nomi famosi dei violini. E anche questo mi è piaciuta, questa cosa che ho trovato. C'è una viola chiamata McDonald che non molto tempo fa è stata venduta all'asta a Londra per 32 milioni di sterline. Pensa
32
te,
milioni di sterline. Wow.
Costruita una viola costruita nel 1718.
Ma si capisce, il prezzo mi pare giusto. Io non lo potrei pagare, sì, ma mi pare giusto.
E in Italia c'è proprio una scuola, la Scuola Internazionale di Liuteria, che si trova appunto a Cremona, dove c'è anche il Museo del Violino, ed è stata fondata nel 1938 questa scuola. Per cui chi ha modo di andare a Cremona non si deve perdere assolutamente questo museo, perché per gli appassionati di musica e per quelli no, vale comunque la pena fare un giro da quelle parti, è interessante. Per cui adesso, secondo te, Pier, riusciamo a sentire un pezzettino di musica?
Io direi che lo meritiamo oggi, un po' di bella musica, siamo qui di primavera e un po' di qualità, un po' di qualità musicale, di bellezza italiana, di arte italiana.
Per cui ascoltiamo un pezzo di musica suonata da un Stradivari.
Come diceva Paul Gauguin, l'arte è o plagio o rivoluzione, magari, possiamo dire magari. Semplicemente dirvi prima di chiudere su questo bellissimo, bellissimo soggetto musicale. Successivamente al riconoscimento dell'UNESCO è stato aperto nel 2013 il Museo del Violino presso il Palazzo dell'Arte di Cremona, completamente ristrutturato e all'interno del quale è stato realizzato un nuovo auditorium per ascoltare la musica suonata con gli strumenti realizzati a Cremona. Su internet lo ritroviamo su www.museodelviolino.org. E adesso possiamo cambiare assolutamente un po' di... Lasciamo la musica per ritornarci dopo, però...
Sì, ci ritorneremo. Allora, cosa abbiamo al prossimo? Oddio, non li sto elencando in ordine, cioè in ordine cronologico, però volevo parlare anche della falconeria. Tra l'altro, la falconeria è patrimonio culturale anche della Spagna. Ne abbiamo due in comune con la Spagna, perché sia la dieta mediterranea che la falconeria sono stati...
Io direi che tre anche.
E qual è il terzo?
Il terzo è quello, va bene, secondo me c'era... c'è un altro, ma non lo ricordo adesso, scusa, ho perso la memoria adesso.
Perché io mi ricordo che, vabbè, per esempio, la falconeria è un patrimonio che è stato concesso a molti stati, perché in effetti è una pratica millenaria che veniva praticata e lo è praticata in diversi paesi. Te ne faccio alcuni: il Belgio, la Repubblica Ceca, Francia, Corea, Mongolia, Marocco, anche il Kazakistan, il Qatar, l'Arabia Saudita, appunto la Spagna. Adesso non li elencherò tutti, ma sono tanti i paesi che fanno parte di questo. E, per cui è stata iscritta nella lista dal 2016 la candidatura, appunto, è transnazionale, presentata da diversi paesi. Se non sbaglio, in tutto devono essere 18, tra cui l'Italia e la Spagna. E il riconoscimento dell'UNESCO conferma il valore culturale di questa disciplina millenaria, che appunto è arrivata fino ai giorni nostri. Le motivazioni delle iscrizioni sottolineano come in molti paesi essa rappresenti uno dei pochi legami ancora esistenti con le antiche tradizioni locali e con l'ambiente naturale. Era nato appunto come un metodo di caccia, no? La falconeria si è sviluppata poi nel tempo, acquisendo nuove connotazioni legate al rapporto appunto tra uomo, ambiente, natura, ma era un metodo che veniva usato per la caccia e sicuramente in alcuni paesi viene usata ancora. Oggi praticata in diversi paesi, in tutti i continenti praticamente, con lo stesso metodo, ma anche se poi ogni paese ha la propria peculiarità, infatti, sì. E dicono che risale addirittura più di 4.000 anni fa. E ci sono determinati uccelli rapaci che vengono addestrati cosa può essere? Non è un passatempo, perché è proprio una cosa culturale.
È anche una tradizione, tradizione. Che è sociale, anche che promuove. Ho visto un bellissimo film francese questo giorno che mi ha fatto pensare un po' a questo. Perché diciamo che l'UNESCO dice Falconry, a living human heritage, è una cosa che promuove anche il rispetto della natura. Allora è una tradizione sociale che promuove il rispetto della natura e dell'ambiente, trasmessa di generazione in generazione attraverso mezzi formali ed informali, fornendo alle proprie comunità un senso di appartenenza, orgoglio, continuità ed identità. Il film di cui ti parlavo, vi parlo, si chiamava in francese L'école buissonnière. In spagnolo l'hanno tradotto per la scuola della vita, cioè che si può imparare tanto della natura. In questo film è un bellissimo film, è come un racconto fattato. Mm-hmm. È un bambino che lo prendono da un orfanotrofio e lo lasciano nella natura, dove è accolto per una famiglia con chi può scoprire anche tutta la bellezza della natura. E anche nella natura c'è un ordine delle cose. Mm-hmm. Quando ci sono troppi animali o troppe cose, ci sono metodi anche per fare c'è una caccia. Io non sono per niente... non mi piace per niente la caccia, ma si può capire che c'è una caccia tradizionale, anche come quest'arte della falconeria, che anche ha una sua missione anche storica, di far arrivare dei messaggi, di fare lavorare anche la natura, di farla muovere.
Tra l'altro avevo letto, non se ne è parlato molto, ma che è stato in realtà l'unico premio, no, della questa falconeria, dove gli animalisti hanno un po' avuto da ridire. Per gli animalisti non erano molto contenti di questo premio, perché comunque lo vedevano sempre come uno sfruttamento degli animali. Però questo ne avevano un po' parlato così.
Sì.
Quello che a me è sembrato anche molto interessante, a parte della tradizione, è come questa falconeria viene usata attualmente per una cosa importantissima, che ne avevo sentito parlare, ma non così precisamente, del fatto che questi falconieri con i loro animali, con i loro rapaci, lavorano negli aeroporti. Tu l'avevi mai sentito questo? Per la sicurezza. Praticamente negli aeroporti, in tutto il mondo, sono protetti dai falconieri con i suoi falchi che tengono lontano gli stormi di uccelli che potrebbero causare, con il loro impatto, anche scontri con gli aerei e incidenti gravi. Per cui in ogni aeroporto ci sono questi falchi, diciamo, in aiuto per proteggere.
Dunque, dobbiamo veramente ringraziare quest'arte della falconeria,
sì,
almeno
sì,
per questo è già qualcosa di importante.
Questi falchi scacciano gli stormi, gli altri uccelli che veramente nel momento del decollo e dell'atterraggio potrebbero causare incidenti e problemi gravi con i voli.
E questi animali comunque sono rapaci, sempre se non fanno questo fanno altro. Dunque.
Poi c'è, per esempio, parlavano anche del falco pellegrino, che è uno, sì, dei falchi più usato qua, perlomeno qua in Europa, che era una specie in via di estinzione, e per fortuna adesso, anche grazie alla falconeria, si stanno riproducendo molto.
Dunque è interessantissimo, diciamo che si è elencato la falconeria nel 2016 con l'Italia, e adesso a me, diciamo che è un po' tardi oggi, mi viene un po' di fame. Cosa mi raccomandi?
Oddio, allora non
qualcosa di buono.
Allora aspetta, non ti posso parlare della dieta mediterranea,
no,
perché sei fame pericoloso.
Ok.
Sì, anche la dieta mediterranea è uno di questi premi che abbiamo insieme alla Spagna e insieme ad altri. Adesso, se ricordo bene, è l'Italia, la Spagna, il Marocco, la Grecia, e poi successivamente sono stati aggiunti anche altri paesi, tra cui la Croazia, il Portogallo e Cipro, in questa dieta mediterranea. Vabbè, ovviamente noi tutti la conosciamo, questa dieta mediterranea. È un modello nutrizionale ispirato ai modelli alimentari diffusi in alcuni paesi del bacino mediterraneo, però soprattutto negli anni 50 del XX secolo. Cioè, quando si parla di dieta mediterranea bisogna un po' precisare, perché non è qualsiasi cosa quello che oggi mangiamo. È proprio fatto uno studio di quello che si mangiava in determinati posti, ad esempio dell'Italia mediterranea, di Creta, di alcune isole greche, negli anni 50 e 60, proprio nella post-guerra. Ed è interessante questo studio. Era uno studio che avevano iniziato dei dottori svizzeri, anche se poi il più famoso, quello che ha portato un po' a diffondere questo studio, è stato un dottore americano che si chiamava Case. Te lo ricordi? Mi sembra che era Case, vero, il nome di questo studio americano. Sì. Per cui questa alimentazione cosa privilegia? Privilegia soprattutto i cereali, importante cereali che siano integrali, per cui si parlava soprattutto di pane integrale, del riso bruno, non del cereale raffinato, quello bianco. Poi della frutta, della verdura, dei semi e di una cosa fondamentale che appunto poi accomuna tutti i paesi che ho detto, è l'olio di oliva. L'olio d'oliva, sì, e poca carne rossa, pochi grassi animali in generale. E anche, poi bisogna stare attenti a dire questo, ma comunque nella dieta, quella che era stata studiata negli anni 50 e 60, si parlava anche del vino rosso, ovviamente.
Può essere un po' pericoloso.
Può essere pericoloso, per cui molto, andandoci molto piano, ma anche il vino rosso. Per cui il concetto di dieta mediterranea è stato introdotto e studiato inizialmente da questo fisiologo statunitense che appunto si chiamava Case, se ricordo bene, il quale ha indagato gli effetti sull'incidenza di determinati tipi di malattie, soprattutto le malattie cardiovascolari, e aveva preso 7 nazioni, che sono appunto queste 7 nazioni mediterranee, lo chiama Seven Country Studies, si chiamava così lo studio che aveva fatto, e in effetti i popoli che risiedevano sulle coste del Mediterraneo avevano una speranza di vita più lunga e meno incidenze di questi tipi di malattie. E tra l'altro questo studio era abbastanza curioso perché osservava le abitudini che avevano le persone, cioè più meno agiate, per cui i contadini, quello che mangiavano loro, cosa facevano soprattutto a colazione, e poi li confrontava con le persone invece più benestanti e il tipo di alimentazione che avevano loro. E risultava che le persone povere
avevano
un'aspettativa di vita più lunga di quelle ricche, proprio per il tipo di alimentazione che avevano, sì.
Ok, dobbiamo dire anche che riferire che la Spagna è il paese attualmente nel 2019 dove la speranza di vita è più alta al mondo, prima del Giappone, per la prima volta.
Prima era l'Italia e il Giappone, adesso la Spagna li ha superati,
Sì, ma comunque abbiamo anche l'Italia, la Spagna e dunque questa dieta mediterranea ancora ci fa pensare che forse stiamo nella direzione giusta, però ho un po' di paura, lo devo dire. Perché quando si parla con i più giovani, non tutti seguono questa dieta, purtroppo.
No. Però sai cosa? Quando ho letto tutto questo della dieta mediterranea, mi è piaciuto anche come sottolineavano questo. Cioè, non tanto, cioè, sicuramente è importante quello che mangi, però anche il modo di farlo. Per cui nella dieta mediterranea è tutto un insieme, è quello che mangi, ma con chi e come lo mangi. Cioè, fondamentale è il mangiare insieme, per cui anche come sia importante come consumi pasti, quello che mangi, come lo consumi, per cui il fatto di farlo in compagnia, di non farlo da solo, con la tua famiglia, l'ospitalità, molto importante l'ospitalità, il condividere anche con i tuoi vicini, è tutta una cosa molto più elaborata la dieta mediterranea, anche non so come scandire bene le stagioni, per cui il passo delle stagioni, per cui gli alimenti che cambiano durante l'anno, quello che mangi in autunno non è quello che mangi in estate, le diverse tradizioni, il modo anche di elaborare il cibo, come viene preparato e anche i recipienti in cui viene trasportato, conservato, il materiale dei piatti, cioè le famose ceramiche anche, dei bicchieri, tutto quanto. Per cui è un insieme appunto. Come mangi, con chi mangi, quello che mangi, anche dove vengono comprati, per cui l'importanza anche di questi mercati, no? E della vita che c'è intorno a questi mercati rionali, alle feste, ovviamente sempre le feste sono accompagnate dal cibo di stagione, dovrebbe essere dal cibo di stagione, per cui è proprio tutto in insieme, cioè quando si parla di dieta mediterranea bisogna pensare anche a tutto questo, tutto quello che circonda, che è poi la cosa bella, no? Io credo.
E non lo dobbiamo dimenticare, questo è assolutamente importante, la dieta mediterranea che un po' ci definisce e che ci farà vivere meglio, dunque condividiamola,
l'ospitalità è bella.
Ok, e adesso cosa ti pare che possiamo scegliere adesso per continuare un po'? Abbiamo già mangiato e dopo...
Sai cosa mi è venuto in mente? Quando tu prima stavi dicendo che insieme alla Spagna abbiamo la dieta mediterranea e la falconeria. Questa è un'idea mia, non l'ho letto, un'idea mia. Magari sono le feste delle grandi macchine a spalla, perché io ho letto questo dell'Italia, però in effetti anche qua in Spagna ci sono. Cioè le tipiche processioni cattoliche, no?
Sì.
Che prevedono queste strutture da portare a spalla, che si svolgono in molte parti d'Italia. Io penso ancora più qua in Spagna, però in Italia per esempio sono importanti 4 centri storici, infatti sono questi 4 che adesso vi dirò, quelli che sono tutelati, c'è quello di Nola con una processione di 8 obelischi di legno, e poi c'è che quella di Palmi, dove i portatori trasportano una complessa struttura in onore della Nostra Signora della Sacra Lettera. Poi c'è quella di Sassari, che è anche molto importante, quella di Viterbo, che è la macchina di Santa Rosa, per cui in Italia noi ne abbiamo 4, per cui magari era questo che stavi pensando.
Giusto, no, l'avevo dimenticato, ma mi dicevo, non erano in tanti,
non è non viene no, fatto un po' come a parte, però in effetti sicuramente anche in Spagna ci deve essere questo, no? Per cui è il comune progetto di trasporto prevede una condivisione equa e coordinata di compiti e una distribuzione equilibrata dei pesi, per cui non è assolutamente facile trasportare, tra l'altro è anche una passeggiata abbastanza lunga, questo in sintonia con lo stesso passo, con lo stesso modo, ci vuole allenamento per poterlo fare. E poi anche qua cos'è importante? La cooperazione e lo sforzo congiunto, per cui tutte queste persone si ritrovano, condividono momenti durante l'anno, si devono allenare, devono fare le prove, e penso proprio che questo valga anche per le rappresentazioni qui in Spagna.
Sì, direi è un po' lo stesso, diciamo che sono queste celebrazioni, le strutture processionali, diciamo, che rafforzano la coesione sociale. Stiamo già per iniziare la Semana Santa, la Settimana Santa spagnola, dove ritroviamo anche queste grandi macchine a spalla umane, e veramente con queste processioni lunghissime che hanno tutte un senso religioso, direi.
Sì, perché poi qua quando appunto danno questi premi bisogna sempre pensare a tutto ciò che è intorno. Per esempio, nel caso di queste macchine a spalla, non è che il premio è solo per le macchine a spalla, ma è per tutte le persone che partecipano a questo evento culturale, perché ovviamente c'è bisogno anche di musicisti, perché tutto questo viene ovviamente accompagnato da musica, da cantanti, dagli artigiani, perché devono costruire manualmente, artigianalmente queste strutture. E poi c'è anche chi si dedica agli abiti, perché sono sempre ovviamente dei vestiti, degli abiti molto elaborati, per cui il premio va a tutto questo gruppo di persone che partecipa e ci dedica veramente tanto tempo per avere un ottimo risultato.
Che si promuove così anche la diversità culturale, testimoniando la creatività umana all'interno di una comunità che può così anche far condividere la sua storia, le sue tradizioni. Questo rimane nel tempo, è veramente bellissimo di poterlo avere ancora oggi tra noi. Va bene, proseguiamo perché ancora ne abbiamo parecchi.
Sì, ne abbiamo parecchi.
Non abbiamo
Senti,
così tanto tempo.
Prima di introdurre, visto che abbiamo un po' di appetito, un'altra specialità culinaria italiana, ascoltiamo un pochino di musica.
Allora,
dici?
Un po' del sud forse, no? Ti pare un po' di così, funiculi, funiculà.
Dai.
Andiamo.
Ay, ser el aire me desayete, tu sayado.
Tu sayado.
Ados, tu cuore ingrato, chiudi spiete, famelo un po'.
Famelo un po'.
Ados, lo fuoco coce, ma si fuie, e la sta.
E la sta.
E non te corri a piezo, non te struie, sulla guarda.
Yamba, 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 yamba,
che voglia allora di andare in Italia, di ballare, di cantare. Beh, Diciamo, io ho la primavera in me adesso, primavera allora, estiva,
ti
veramente.
Ti stimolo anche lo stomaco adesso, ti stimolo
sì,
l'appetito.
Oddio.
E cosa ti parlo? Ti parlo dell'arte dei pizzaiuoli, perché bisogna dirlo così, è pizzaiuoli,
okay, con la U,
napoletani.
Pizzaiuoli,
napoletani.
Okay. Sì. È tutta un'arte.
È un'arte. I primi giorni di dicembre del 2017 in Corea del Sud, l'UNESCO ha riconosciuto l'arte tradizionale dei pizzaiuoli napoletani. Anche questa è un'arte trasmessa di generazioni in generazioni, continuamente poi ricreato, in grado di fornire alla comunità un senso di identità e continuità. Sottolineo questo perché questo sempre è il principio, e di promuovere il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Anche questo da sottolineare, perché sono sempre gli elementi importanti. Per cui, cosa devo dire? Sicuramente tra i cibi più amati e conosciuti al mondo, l'arte del pizzaiolo è espressione di una cultura che si manifesta in un modo unico, perché la manualità del pizzaiolo non ha uguali e fa sì che viene percepita come marchio di italianità nel mondo. Adesso perché ho raccontato tutto questo? Perché ovviamente quando si pensa alla pizza, vabbè, la pizza la compri al supermercato, la mangi dappertutto, però qua si sta parlando di una pizza, non della pizza, della pizza napoletana, che ha determinati processi, viene divisa in determinati scaglioni, bisogna farle in un determinato modo. Per cui il processo di lavorazione della pizza prevede, in generale sono quattro le fasi principali. C'è quella della creazione dell'impasto, per cui viene fatta la farina col lievito, poi c'è la successiva lievitazione, poi c'è il passo dello staglio. Lo staglio è quando vengono divisi i singoli pani, vengono fatte queste pagnotte, no? Si separano le pagnotte, poi c'è la stesura e poi c'è l'ammaccatura dell'impasto. E dopo cosa c'è? Questa altra fase che viene chiamata schiaffo, viene dato al panetto, a questa, alla porzoncina, no? Che è stata divisa, e viene data la tipica forma rotonda col bordo rialzato. È importante questo tipo di pizza, quella napoletana, al bordo rialzato, che viene chiamato cornicione, il cornicione della pizza. E qua è in questa fase che i pizzaiuoli possono dare prova della loro abilità sceniche. Sì, perché in realtà, quello che dicevo, sono degli acrobati, devono fare delle acrobazie praticamente. Praticamente, per quello che ho letto, io ho visto anche dei video, è uno spettacolo. La parte dove c'è il forno del pizzaiolo praticamente viene trasformato in un palcoscenico, per cui anche qua non è solo quello che mangi, ma è come lo mangi, quello che vedi, tutto lo spettacolo che c'è dietro. Cioè, i pizzaioli napoletani sono degli artisti, mentre fanno la pizza, che la mandano in giro, la fanno, avete presente,
è vero, questo,
un po',
abbiamo,
e girano come lo fanno,
una cosa incredibile,
in acrobazie,
veramente.
Cantano anche, ovviamente tutto in napoletano, cantano, raccontano cose, praticamente c'è proprio un'esibizione dietro questo, da gesti a canzoni, espressioni, gergo, di tutto, è proprio uno spettacolino quello che si vede. Poi c'è anche l'aggiunta degli ingredienti, no? Allora, qua ovviamente quando si parla di pizza, gli ingredienti principali sono il pomodoro, il basilico, la mozzarella, poi ci sono le mille versioni possibili che tutti conosciamo, però quella tipica ha questi ingredienti. Ed è anche, se ne parla anche molto di questi, perché molto giovani, i giovani che praticano questo, è diventata anche un modo un po' anche per cercare di far avere a determinati giovani napoletano, che magari potrebbero avere altre vie o altre esperienze non sempre positive, un modo per evitare la marginalità sociale, il fatto di diventare pizzaioli di questo tipo. Tu, Pierre, hai assistito qualche volta a qualche spettacolo di questo tipo o hai mangiato la vera pizza napoletana?
Purtroppo devo dire di no. Ho mangiato tante pizze, ma la vera no, perché ancora non ci sono stato. E lo
ci
so che
andare.
Assolutamente.
Io sono stata a Sorrento e l'ho fatto, ho visto Sorrento. Vale? Vale anche Sorrento?
Direi
se
di
vale
sì,
Sorrento, sì,
sì,
l'ho visto.
Beh, è vicinissimo.
È vicinissimo, è Napoli, per cui sì, penso di potermi dare un punto.
Allora, ma comunque io me la mangerei volentieri quella pizza. E adesso, come dicevamo prima, la fame c'è ancora perché noi facciamo la trasmissione in orario di pranzo italiano.
Sì.
Non lo è in Spagna, però. E oggi ho l'appetito italiano. Ok, allora, per chiuderci un pochino, faccio un po' di
Sì.
costruzione.
Sì, guarda, in effetti sai che io ti dicevo, ah, uno dei miei preferiti sono i violini, il metodo Stradivari di Cremona, è vero, poi mi sono piaciuti anche quello che ho detto, ma mi sono appassionata anche a un altro di questi premi, che è l'arte dei muretti a secco. Ecco qua, Pier, anche questo è della Spagna, sono sicura,
Sì.
anche questo è della Spagna, sì, perché l'arte dei muretti a secco è di... In Italia praticamente dal nord al sud, da tutte le parti, ma anche in comune alla Spagna e anche altri paesi. Adesso vediamo se me li
Anche
ricordo.
tanti paesi del
Sì,
Mediterraneo,
sì, 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 sì.
tanti
Per
posti.
sì, perché proprio l'arte dei muretti a secco appartiene all'Italia, ma in questo caso proprio dal nord al sud, dalla Valtellina a Pantelleria e poi anche in altri paesi, come abbiamo detto
Al
appunto la
Marocco
Spagna,
anche,
la Croazia, in
la
Croazia ce ne
Croazia.
sono molti, a Cipro, in Francia, in Slovenia.
Certo.
E la tecnica di muretto a secco riguarda appunto la realizzazione di costruzioni con pietre che vengono posate una sull'altra senza l'utilizzo di altri materiali, se non al massimo un po' di terra secca, appunto terra asciutta, non viene usata assolutamente l'acqua. E la stabilità delle strutture è assicurata. Prima di tutto bisogna selezionare bene i pezzi, i sassi, le pietre, il materiale che viene usato. E poi bisogna essere in grado di posizionare tutti questi sassi in un modo che la struttura sia molto stabile, molto forte, ma non venga usato nessun collante, diciamo. Per cui anche questa è una tecnica molto particolare.
È tradizionale, è antichissima.
Sì. Questi sono manufatti diffusi per la maggior parte nelle zone, nelle aree rurali e anche su terreni scoscesi. E ovviamente questi hanno modellato numerosi paesaggi. Infatti, se noi andiamo in determinati posti, ma dalle Cinque Terre alla Toscana, perché sono quelli che adesso io ho presente, ma sicuramente tanti altri, c'è proprio il terreno, viene modellato da questi muretti. E questi muretti poi hanno influenzato anche proprio la modalità dell'agricoltura, dell'allevamento e hanno radici, come tu dicevi, molto antiche, molto molto antiche. Si parla addirittura delle prime comunità preistoriche già facevano questi tipi di costruzioni. E questi tipi di muretti svolgono un ruolo fondamentale anche nella prevenzione delle frane, delle inondazioni, delle valanghe, nelle anche erosioni del terreno, nella desertificazione della terra. Per cui è per quello anche che è stato dato questo premio qua, perché sono molto importanti per la natura, per la biodiversità. Hanno anche cambiato un po' appunto il microclima dei posti e vengono proprio costruiti, vengono e venivano fatti in un modo molto armonioso, per cui sempre elemento importante per essere premiato, no? Questo elemento che deve coordinare tutto il fattore umano con la natura, col territorio. Per cui anche questo mi è piaciuto molto, quello dei muretti a secco.
Stiamo quasi per finire, ma ancora ne abbiamo tre.
Scusate, andiamo un po'
Io
veloce
sì, un po'
allora.
veloci
Mi
perché stiamo
sono un
quasi
po'
per finire.
emozionata,
No, no, lo
scusate,
so.
con i muretti a secco.
Ciascuno le sue passioni. Beh, continuiamo un po' con ancora un patrimonio legato alla terra. La vite ad alberello di Pantelleria, l'isola di
Sì.
Pantelleria a sud
Sud
dell'Italia,
proprio, sì.
vicinissimo alla Tunisia. È, diciamo, riconosciuta dalla comunità di Pantelleria come parte della sua identità, questa pratica agricola è legata alla natura e all'ambiente. Tale pratica viene tramandata di generazione in generazione dagli abitanti dell'isola. Diciamo che l'iscrizione dell'evento nella lista rappresentativa contribuisce al riconoscimento e alla visibilità internazionale del patrimonio culturale intangibile in genere e più in particolare al suo legame con le conoscenze e le pratiche agricole nelle aree rurali, che sono anche importantissime, dimostrando una capacità di adattamento creativo ad un ambiente con caratteristiche precise. Allora, ci puoi parlare un pochino di cosa esattamente?
Ma allora, la tecnica di coltivazione è abbastanza articolata, perché prevede diverse fasi e tra l'altro in un terreno, viene fatto in un terreno difficile, molto arido, per cui appunto bisogna sapere tanto di questo. E anche qua ovviamente tutto è come si dice, circondato da queste feste, che bisogna farle insieme alla propria famiglia, insieme alla propria comunità, perché praticamente l'evento rituale ha inizi a fine luglio e viene poi portato avanti festeggiamenti di diversi tipi di rituali fino a settembre, per cui è una pratica bella, interessante, socievole come le altre che abbiamo elencato. Poi, per andare un po' più veloci, abbiamo questa decorazione di albero di Pantelleria. Questo è specifico, fa proprio solo dell'isola di Pantelleria. Poi dovevamo parlare, che tra l'altro, come aveva detto Piera all'inizio della trasmissione, è stato il primo bene culturale immateriale che abbiamo avuto in Italia, ed è quello dell'opera dei Pupi Siciliani.
E tutti e due del 2008. Ok, l'opera dei pupi siciliane, diciamo, sono i pupazzi siciliani che sono particolarmente belli e che rintracciano anche tante storie conosciute non soltanto in Italia, ma che viaggiano anche un po' ovunque.
Perché parlano anche i protagonisti, sono Carlo Magno, i paladini, sono tutte saghe cavalleresche quelle che raccontano. E anche questo vengono tramandate da generazione in generazione, per cui normalmente si impara dal proprio nonno, dal proprio padre, a fabbricare questa marionetta, essere in grado di muoverle, anche perché quello che viene raccontato è anche parzialmente improvvisato, per cui bisogna essere anche capaci di trasformarlo in un teatro.
E questo proviene anche dai trovatori, anche a un'origine già medievale lontana.
Sì, sì, sì. Anche se a livello divulgativo è del XIX secolo, il principio del XIX secolo, ma si conosceva già prima. Ci sono due scuole, le scuole principali dell'opera dei pupi sono due, una a Catania e una a Palermo. Si differenziano un pochino, anche se poi in linea generale le tecniche per manovrarle così sono simili, per cui anche un'altra cosa da apprezzare, se possibile da vedere. Va bene, poi ci manca l'ultimo.
L'ascoltiamo prima di tutto
pochino. Prima l'ascoltiamo, così... poi ne parliamo,
ecco,
d'accordo?
Vediamo se potete scoprire cosa sia.
Indovinate.
Roma fagare una gara. Cesare se incara, ti scritto an gloriosa un'epopea. Antica ne anse di duri scettro assadiana, ue de Giove e de Marte bussara, or de santo predo s'accadrea. Pintura a sarci
Allora, bisogna un po' spiegarlo, eh? Il canto tenore della cultura pastorale sarda, bisogna un po' spiegarlo. È appunto uno stile di canto sardo, come abbiamo detto, ed è molto importante nella tradizione locale. Le notizie sulle origini di questo canto a tenore, viene proprio chiamato così, canto a tenore, sono troppo vaghe, non si sa dire bene quando è stato proprio l'inizio, quando se li può dare una precisa data di nascita. Comunque più o meno si dice che è nel periodo nuragico, che vuol dire più o meno l'età del bronzo, per cui tra del bronzo si sta parlando 1800 a.C., sta parlando veramente di tantissimo tempo fa. E si ritiene che il canto a tenore sia nato come l'imitazione delle voci della natura. Adesso oddio, devo parlare sardo, per cui la mia pronuncia non verrà un po' corretta, magari
meglio
da qualcuno.
Della mia, okay. Direi.
C'è il subassu che imiterebbe il muggito del bue, il sacontra che si darà magari con un altro accento, il belato della pecora, samessu noce. Moce, vediamo se lo dico bene, il verso dell'agnello, mentre il solista sa voce, che appunto è invece è la voce dell'uomo, cioè colui che è riuscito a dominare la natura. Utilizzano tecniche di canto armonico, come avete sentito tutto un po' complesso questo. I pastori sviluppano forme di canto armonico per stabilire un contatto con le entità spirituali che pervadono tutte le cose, acquisendo la forza attraverso l'imitazione dei versi degli animali. Appunto per quello che ci sono questi tre animali, i tre diciamo che per l'uomo erano più importanti, il bue, la pecora e l'agnello, e poi la voce umana. È un quartetto praticamente, viene composto da quattro persone. Alcuni dicono che ricordano un po' i monaci tibetani.
Sì, quello del Kargira, si dice. Sì. Avviene anche nel, diciamo, la maniera di cantare, le false corde vocali che si intonano un'ottava sotto alla nota prodotta dalle corde vocali. Mm-hmm. Mi sono istruito, devo
Ti
dire
sei
che
istruito.
Io non sono un esperto. Ma...
Infatti, è formato, come avevamo detto, sono quattro persone, per cui è un quartetto, no? Che è formato da subassu, che è il basso, sacontra, che è il baritono, samessu, voce, che è il contralto, e poi saboce, che è la voce del solista. E di solito cantano poesie in lingua sarda, per cui se non siete riusciti a capire bene è per quello, il canto normalmente è in lingua sarda.
E diciamo, subassu è la prima voce gutturale del gruppo e viene ottenuta mettendo in vibrazione le false corde vocali, quello che abbiamo appena sentito. Mm-hmm. Sacontra è la seconda voce gutturale del gruppo, il suo suono è potente e metallico e si congiunge a subassu su un intervallo di quinta, formando il classico accordo gutturale, che è la peculiarità che differenzia su tenore dalle altre forme di espressione polifonica, perché ci sono anche le polifonie della Corsica che sono molto simili, ma c'è una piccola differenza su questo.
A me quando è venuto anche in mente, perché come avevamo detto all'inizio, anche la Spagna ha diversi premi di questo tipo, no? E ce n'è uno che è dell'isola di Gomera e viene proprio chiamato così, linguaggio silbo gomero, che è un linguaggio costituito interamente da fischi che veniva usato dai pastori per comunicare anche a grandi distanze, per cui anche questo abbiamo sempre delle similitudini con la Spagna.
Tante similitudini. E stiamo già per finire, non so se vuoi aggiungere altro, ma
no,
veramente abbiamo fatto,
sì,
io direi un po' di magia.
Abbiamo, sì,
meritiamo anche noi quasi, non so, il premio dell'UNESCO.
Ci meritiamo la pizza adesso.
Ci meritiamo la pizza, giusto, preferisco la pizza, anch'io.
No, l'unica cosa che volevo aggiungere un po' alla fine, no? Che si parla, questi tipi di beni culturali immateriali sono appunto protetti, o perlomeno si cerca di proteggerli, ma quello che volevo un po' sottolineare è che non solo questi tipi di patrimonio, quelli immateriali sono in pericolo, ma sono proprio a rischio anche quelli materiali. Per esempio nel 2015 l'UNESCO ha diffuso una lista di 46 patrimoni materiali dell'umanità in pericolo a causa ovviamente di guerre, o di mancanze di politiche adeguate o dell'industrializzazione, anche quelli proprio materiali non se la stanno passando benissimo, no? E si pensa ad esempio al conflitto siriano, per esempio la città di Palmira, non so se ricordi,
è stato terribile.
Ne hanno parlato tanto, nel 2013 è stata parzialmente la città di Palmira, o sempre anche parlando della Siria, Damasco, Aleppo, tutti questi posti sono in pericolo. Anche nel Centrafrica ci sono 7 riserve tra parchi naturali che sono a rischio sempre per gli stessi problemi. Oppure, vabbè, per un caso, per dire, dell'industrializzazione, c'è la città mercantile di Liverpool, che anche quella a rischio, non si direbbe, perché tu dici Inghilterra, Liverpool, ma abbiamo diversi patrimoni proprio materiali tangibili anche da
proteggere.
Anche qua
da noi c'è Alcoi, una città che ha un legame industriale fantastico, incredibile, una città ricchissima, la più importante della Comunità Valenziana, e forse si perderà tutto. Noi almeno ne parliamo, e se qualcuno ci ascolta forse ci aiuteranno a convincere i politici delle cose importanti di questo mondo.
Grazie per averci ascoltati, ci sentiremo presto per un'altra puntata, un'altra trasmissione. Arrivederci a tutti.
Arrivederci.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.